È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La zanzara di Giuseppe Cruciani.
Cambia. In realtà tutto crolla, sembra crollare naturalmente in questa giornata. Caro Parenzo, io inizierei con un'altra, buonasera, con una di quelle, detto con tutto il rispetto, con una di quelle cose che il signor Galan, ministro dei beni culturali, chiamò. Com'è che chiamo? Dillo tu che sei più avvezzo a questi termini, a proposito dello spostamento dei ministeri.
Se non ricordo male era puttanata intercontinentale,
Esatto, e noi abbiamo dato ragione.
E chiedo scusa per la parola intercontinentale.
Abbiamo dato ragione a Galan al 100%.
101, noi. Galan.
Calderoli ritorna su questa puttanata intercontinentale.
Ah, Calderoli è quello che vuol portare.
Ministro Calderoli. Il 23 luglio i ministeri a Monza.
Il 23 di luglio, e segnatevelo tutti, alle ore 11.30 apriranno il ministero di Bossi e il mio e di Tremonti a Monza, che piaccia o non piaccia a Roma, e siete tutti invitati a partecipare.
La mia previsione, caro Parenzo, è che non succederà nulla il 23 luglio alle 11. Nulla,
metteranno una targhetta,
una targa
ci sarà, un telefono finto magari come a Cinecittà, no? È un set. Come sai i set di Cinecittà, no? Dove c'è tutto perfetto davanti.
Ministero della semplificazione.
Poi entri
e non c'è nessuno.
È come Cinecittà, è un set televisivo. È un set televisivo.
Secondo Rosy Bindi,
altra grande lottatrice.
Secondo Rosy Bindi, le borse sono in fibrillazione. E questo lo sapevamo,
sì.
Ma è colpa di Berlusconi.
È davvero l'ora che il paese venga liberato da questo pesante conflitto di interessi, di cui abbiamo visto ieri gli esiti disastrosi sulle borse. Non credo che ci sia un precedente dove i mercati fibrillano per colpa del Presidente del Consiglio, del Ministro dell'Economia e di tutto il Governo. Che per favore si dimettano, se ancora vogliono un briciolo di bene a questo Paese, lo liberino da loro stessi.
Beh, questa è la dichiarazione di venerdì che si può estendere anche oggi. Figuriamoci oggi cosa direbbe la signora Bindi.
Beh, vero,
la signora
però.
Bindi.
Vero,
beh, che le fibrillazioni del governo, insieme ad altre cose, abbiano contribuito,
c'è
non c'è dubbio.
Assoluta.
Prima di dare la parola a uno degli ospiti di questa puntata,
sì?
E cominciare a interrogarlo su un po' di questioni, voglio farti ascoltare un po' di Amarcord. Il mitico Dav, il blog Dav,
grande blogger, il signor Dav.
Diego Destro ha scovato nei suoi archivi degli audio molto interessanti
di
a
chi?
Proposito della vicenda De Benedetti, risarcimento di 560 milioni. Abbiamo il signor De Benedetti intervistato durante un telegiornale guidato da Emilio Fede nel 1991, il primo di maggio, che dice: beh, Berlusconi era molto soddisfatto dell'accordo raggiunto tramite il signor Ciarrapico, no? Il famoso lodo Ciarrapico.
La mediazione Ciarrapico.
Cosa diceva De Benedetti? Beh, Berlusconi è una persona che ha fatto del bene all'Italia. Sentilo,
no,
è De Benedetti che
bellissimo,
parla.
Bravo, con l'archivio di Dav.
È una persona che certamente ha fatto bene in Italia e ha dato un notevole impulso all'immagine dell'imprenditoria italiana all'estero. Certamente Berlusconi ha tanti programmi davanti a lui, il mio augurio è che gli riescono tutti.
De Benedetti, che cara persona. Primo maggio 91, auguri a Berlusconi di successo per le imprese. Straordinaria questa, come cambia, e todo cambia. Todo
perché ancora non aveva deciso di scendere in politica Berlusconi, forse
sì,
nel 91.
Poi non c'è stata la
però
causa.
Però è significativa, hai fatto benissimo a tanarlo.
Che messaggio manda Berlusconi alla fine di questa lunga vicenda?
Tanti cari, affettuosi auguri, ma veramente, per successo nelle sue tante imprese.
E sai di chi era la voce dell'intervistatore?
Chi era? Chi
è del grande Gigi Moncalvo, se non ricordo male. Grazie. Assolutamente sì. Gigi Moncalvo, intervista De Benedetti.
Ancora De Benedetti, Ciarrapico ha fatto un buon lavoro.
Alla fine Caracciolo ha tirato fuori dal cappello questo coniglio di Ciarrapico. E poi sai, le cose si giudicano dai risultati. È servito, ha fatto un buon lavoro, ci ha portato ad un accordo, bene così. Che cambiare
mañana. Come cambiano le cose? Beh, poi sono successe. È successo di tutto. Dopo 800240024. Questa, naturalmente, caro Parenzo, è la Zanzara.
E chi dice il contrario verrà querelato per diffamazione.
E abbiamo con noi l'onorevole Claudio Scaiola. Buonasera.
Buonasera a voi.
Come sta?
Grande Scaiola, come sta? Lottatore di prima, Scaiola.
Come sta? Dove si trova?
A Roma, sono a Roma, nell'ufficio di Roma.
Nel suo ufficio di Roma.
Fa caldo lì a Roma, eh?
Molto
oggi.
Caldo, molto caldo. Anche a Milano fa caldo.
34 gradi, ma dalla Cristoforo Colombo c'è aria di mare.
È colpa del governo.
Beh, non è che può...
colpa del governo.
Cosa che...
Che è caldo, così caldo, colpa del governo, è evidente, no?
Senta, signor Scaiola, ma le volevo chiedere una cosa. Io non so se lei dà la stessa definizione che ha dato Galan di questa storia dei ministeri al nord che la Lega vuole in maniera spasmodica, però possiamo usare qualche parolina, ecco, come la definirebbe questa idea che si tramuterà, a nostro modestissimo parere, nel nulla più assoluto?
Ma sa, Galan ha usato lo stesso linguaggio un po' folcloristico che usa la Lega e quindi contagiato da questo linguaggio ha usato termini simili.
Ma ha fatto bene, io, secondo noi, non è che ha fatto male.
Io sono dell'avviso che è già così difficile governare questo paese, che se ci mettiamo anche a distribuire i ministeri in giro per l'Italia facciamo ancora più confusione di quella che c'è già.
Dunque non si farà nulla.
Quindi la Lega crea confusione?
No, la Lega crea confusione.
Che è un po' di confusione.
La confusione è spostare dei ministeri, perché la gente casomai vuole qualche ministero in meno, non vuole qualche ministero, certo, sul territorio. Certo. Sul territorio vorrebbe avere più efficienza e meno burocrazia.
E chi glielo dice allora a Calderoli? Cioè, questa storia qua che cos'è alla fine? Una messa in scena?
Non ho capito, francamente, perché mi pare d'aver colto che ci sia la necessità di avere l'ufficio per il ministro e per il suo limitato staff di rappresentanza in quei territori. Ma d'altra parte lo si usa già. Nella prefettura di Milano Maroni fa molto sovente, quasi tutte le settimane, anche col suo staff, base e appoggio. Perché ci sono le prefetture in Italia? Perché si chiamano palazzi del governo?
Appunto.
Ha ragione.
No, Scaiola, io non siamo d'accordo con lei, però insisto, chi glielo dice a Calderoli una volta per tutte, anche all'interno del governo? Perché insomma bisogna ogni tanto alzare la voce, che è una buffonata, invece di dargli continuamente corda.
Ma sa, ci sono dei compiti diversi. Il governo ha il compito di governare il paese, i ministri singoli, la loro attività la possono articolare come vogliono, ma non è spostare i ministeri. Se il ministro va in giro per l'Italia è una cosa molto saggia, se si mette un ufficio anche in una posizione più comoda, dove non costa però a pantalone e dove in quella posizione più comoda può svolgere anche in alcune giornate il suo compito, è una sua competenza. Però non ci deve essere spesa, non ci deve essere costo e non ci deve essere trasferimento di burocrazia da una parte all'altra.
Dunque, come la definiamo? Noi siamo molto sintetici, per carità, non le vogliamo far usare la stessa espressione del signor Galan, che è stato duro, per carità, però efficace. Però come la possiamo definire? Una butade? Una buffonata?
Una butade.
Una butade.
Forse significa la stessa cosa di Galan, ma la diciamo in francese.
Senta, ma... la questione delle primarie, no? Noi siamo molto diretti anche qui. Verdini, per esempio, poi ha un po' ridimensionato, eccetera, le ha definite una buffonata. Poi ha detto: no, mi riferivo alla Toscana. Vabbè, comunque ha cercato come al solito di rimediare. Lei è convinto che sia la strada giusta per scegliere il futuro leader del centrodestra?
È una delle strade, perché vede, le primarie ci sono laddove non esistono i partiti. E poiché oggi in Italia, nei confronti della politica e dei partiti, c'è molta diffidenza, e per quello che riguarda noi il partito è sostanzialmente evanescente da un po' di tempo, ci sta anche che si debba trovare una forma diversa per sentire i cittadini.
Ah, adesso è evanescente il PDL?
Certo, stiamo cercando di organizzarlo per dargli finalmente una struttura, un radicamento sul territorio, delle regole, delle occasioni di incontro, in modo di stare insieme, di votare e di decidere chi sono.
Dunque non sono una priorità le primarie, cioè non è che non si, come dice Formigoni, o le primarie si devono, i leader si scelgono solo attraverso le primarie, non è detto.
Le primarie sono uno strumento utile per scegliere i nostri candidati sindaci, presidenti di regione e a mio parere anche per esprimere il nostro candidato presidente del governo. Ma per fare questo non è che possiamo saltare completamente i partiti, organizziamoli meglio i partiti come selezione di classe dirigente, che costino di meno e che siano più efficienti, però che ci sia una consultazione popolare larga per individuare i candidati credo sia una buona cosa.
Senta Scajola, ma nel 2013 sarà Berlusconi o chi altro?
Io credo che se partiamo nella strada delle primarie dovremo fare le primarie anche per il capo del governo. Se Berlusconi si presenterà, conoscendolo molto bene, sono convinto che le vincerà, ma da qua al 2013 c'è tempo.
Ma si presenterà?
Sarà Berlusconi a decidere se vuol candidarsi o meno.
Perché lui in un'intervista a Repubblica ha detto no, non ho nessuna intenzione di ripresentarmi, Alfano dice sarà lui, si capisce niente.
È un po' di confusione c'è da questo punto di vista.
La confusione.
Sa, metta lei una parola definitiva.
Per morto l'abbiamo sempre visto invece essere molto attivo. Berlusconi ha fatto sempre dei recuperi molto grandi. Sarà Berlusconi a decidere cosa vuol far lui. Ma lo strumento delle primarie per individuare il candidato mi sembra una buona regola.
Senta, però adesso abbiamo il traffico, poi torniamo con lei. E quando Berlusconi dice a Repubblica nel 2013 no, per carità, vorrei lasciare già adesso, nel 2013 il candidato è Alfano, beh, è il contrario di quello che dice lei, cioè è il contrario di una scelta dal basso, sembra una designazione dall'alto.
Bisogna spiegarla bene e condivido, nel senso che lui ha individuato come possibile candidato premier Alfano, che anche a mio parere potrebbe essere un buon candidato. Però io aggiungo, prima c'è da vedere se Berlusconi si candiderà o meno. Secondo, laddove Berlusconi non si candidasse, può darsi che siano anche altri candidati alle primarie, come dice Formigoni. Lo si vedrà e lo si deciderà.
Dunque basta designazione dall'alto, su questo non c'è dubbio.
Ma non c'è dubbio che di Berlusconi ce n'è uno, è sceso in campo lui, ha costruito questo strumento, ha fatto Forza Italia, ha vinto le elezioni, ha governato il paese, ha cambiato il linguaggio della politica italiana. Ma ce n'è uno, non è che dopo Berlusconi c'è un altro Berlusconi.
Ci può essere uno designato dall'alto, comunque senza una scelta.
Possiamo dire insomma che questo PDL è una monarchia consensuale, le piace questa formula del politologo Parenzo.
Adesso dice che è evanescente, ha detto.
Una monarchia consensuale.
Direi che non è male come definizione, dicendo però anche una cosa, che è una monarchia talmente democratica che da dove Berlusconi si è presentato ha sempre vinto.
Allora abbiamo il traffico, torniamo subito perché c'è la questione di Tremonti che è importante, perché pare che anche dall'attacco a Tremonti, tra virgolette, che c'è stato, che derivino queste fibrillazioni di borsa. Traffico. Siamo qui, prima parte della Zanzara, sempre con un ospite, in questo caso Claudio Scajola, esponente di spicco del PDL. Qualcuno parla, Scajola, che potrebbe arrivare Luppi come ministro della giustizia, lei diventare vicepresidente della Camera, è roba possibile, fattibile oppure...
L'ho letto come lei sui giornali di ieri, io non ne so niente, nessuno mi ha detto nulla.
Ma a lei piacerebbe fare vicepresidente della Camera?
Non so cosa significa.
Non so. Sta lì, si presiede, si preme qualche tasto.
Sì, non mi pare una roba entusiasmante, comunque, devo dire la verità. Io non mi entusiasmerei.
Lei
però
si ecciterebbe?
Lei si eccita una cosa di questo tipo?
Guardi, l'eccitazione a 63 anni è una cosa che si fa con calma.
No, ma politicamente. Se la eccita,
cioè è una cosa che le fa venire adrenalina oppure è meglio un'altra cosa, insomma.
Guardi, io ripeto un concetto che può sembrare banale. A me piace il progetto di crescita, cioè mi piace l'idea che si possa fare un partito di moderati che cresca in questo paese, che raggruppi le diverse personalità che sono frantumate e che possa costruire un futuro. Resto, i ruoli di ciascuno contano di meno.
Bisogna trovare i moderati prima. Comunque.
No, senta, allora le faccio ascoltare a proposito di Tremonti, del carattere di Tremonti, quello che ci ha detto pochi giorni fa qui alla Zanzara il signor Crosetto, signor Crosetto, sottosegretario alla difesa, a proposito della vicenda della casa. Qualcuno dice che è una cosa grave, perché doveva comunque sapere chi gli dava questa casa, quanto veniva pagata, eccetera, eccetera. C'è chi dice che invece, insomma, in fin dei conti non è una cosa così grave. Lui stesso dice di aver fatto una cazzata, sono parole sue, riportate dai giornali.
Io
ma comunque
Tremonti,
non è grave, sono una persona che può spendere quello che vuole e certamente non ho bisogno che qualcuno mi affitti una casa o comunque qualcuno prenda una casa al posto mio. Crosetto ha sintetizzato il tutto in questo modo.
Non penso che Tremonti abbia fatto speculazioni sulla casa, suppongo che sia un amico gli ha detto senti, se vuoi usare la stanza la usi, lui che è notoriamente uno col braccino corto, figuriamoci. Quindi più è dovuto al fatto che abbia il braccino corto, quindi se Tremonti ti paga un caffè fai un comunicato stesso. stampa.
Allora, lei come definirebbe questa vicenda della casa di Tremonti? Una leggerezza, una cosa...
Ma guardi, sono argomenti sui quali sono molto attento, perché
immagino.
Le cose che si leggono poi non corrispondono mai alle carte delle inchieste.
Beh, in questo caso però corrispondono.
L'inchiesta in corso, la chiesa fa la chiarezza, sono contro i processi mediatici, sono contro tutti questi giudizi sommari. Boh, c'è un'inchiesta, si vedrà e capiremo cosa
no,
sarà.
Ma però in questo caso lo stesso ministro ha, cioè, voglio dire, questa cosa è abbastanza chiara, cioè lui viveva in una casa che gli era stata data
da
un suo collaboratore. Una leggerezza, una cosa, poi le accuse al suo collaboratore, vale il discorso di cui sopra, di cui, il discorso che faceva lei. Cioè, andare in una casa e non essere consapevole di dove si vada, di chi è questa casa, da chi è affittata, 8.500 euro, eccetera, è un errore. Anche lui ha detto di avere fatto una cazzata, d'altra parte.
Ma poi è così?
Beh, sembra così.
La casa la gestiva tutta lui, da quanto tempo era? È così?
Beh, sì,
lui ha detto di sì, tant'è che è andato via dalla casa.
Lui stesso è andato via e lui stesso ha detto di aver fatto...
Quando uno è occupato giorno e notte su tante cose, ci può stare anche che uno... preso da mille robe e non si interroghi troppo su questi argomenti.
Ecco, questa è una spiegazione.
Sbagli, ma può succedere.
Sono sbagli, ma può succedere. Questo è interessante perché effettivamente è un'interpretazione. Uno poi la può dire, il potere si dovrebbe interessare anche di queste cose, no? Chi ha potere. Però è vero, uno magari è impelagato ogni giorno in tante cose, vabbè, vuoi andare là a dormire?
A me pare che la versione di Crosetto sia molto
Ma è vero che Tremonti ha il braccino corto.
Lei che è ligure, e che anche lei credo sia attento, no? Come tutti i liguri, giustamente. Lei che è ligure, conferma che offrire un caffè a Tremonti merita un comunicato stampa? Quando Tremonti offre
no,
un caffè?
No, la rovescio, che farsi offrire
Tremonti. Sì, farsi offrire un caffè a Tremonti, certo. Conferma?
Guardi, a me non ha mai offerto un caffè, neanche un pranzo e neanche una cena.
Meraviglioso. Scaiola 2 punti, Tremonti 1 tirchio. Perfetto.
È un po' tirchio,
È un po' tirchio, possiamo dirlo, no?
Anche lei, però, Scaiola, oppure lei, come dire, è una mosca bianca rispetto ai liguri, alla nomea dei liguri.
Forse sono attento.
È attento anche lei. Forse capisce Tremonti da questo punto di vista, no?
Senta, ma dietro questa speculazione sono gli americani, no? Dietro questo attacco
perché gli
alle
americani?
Borse.
Che c'entrano gli americani?
Aspetta, stai calmo, direttorissimo.
Perché vuoi arrivare agli americani?
Ci sono gli americani o no? Perché lei in un'intervista alla mitica Laura Cesaretti sul giornale ha detto le rivelazioni di WikiLeaks, le posizioni espresse da alcune cancellerie. Diciamo chiaramente, il sottotesto della sua intervista dice dietro l'attacco all'Italia c'è l'America.
Ma chi è l'America? Comunque.
No. Lei va tutto. Oltre. Io direi semplicemente questo, che credo che perlomeno da più di un anno ci siano attacchi molto forti nei confronti dell'Italia. Ci sono atteggiamenti che fanno quasi intendere che in fondo un'Italia più debole è meglio. Sono atteggiamenti che si cogliono nello scenario internazionale, che abbiamo visto in tanti piccole cose che messe insieme danno qualche preoccupazione, compreso questi allarmi e questa forte speculazione che sta muovendosi ancora oggi, perché le borse hanno chiuso ancora con una pesante perdita, che stanno muovendosi sull'Italia, fanno quasi dire che dobbiamo difenderci. Non sappiamo da chi, ma sicuramente c'è nello scenario internazionale un atteggiamento non amichevole nei confronti dell'Italia. E allora gli italiani si facciano furbi, cercano di stare più insieme possibile per difendersi insieme.
Vedremo l'atteggiamento dell'opposizione da questo punto di vista, ma ci sono buoni segnali. Io le faccio una domanda da 100 milioni di dollari in conclusione. Sì, una domandona. Domandona finale, che però non ritrovo. L'avevo scritta qua, ma non la ritrovo.
È quizzone
finale.
Le tasse?
No, questa cosa. Ma il signor Milanese, in 30 secondi la risposta, non aveva troppo potere, secondo lei, nelle nomine? Anche lei pare che aveva... Vabbè, lasciamo perdere questa questione. Nelle nomine. Per me non c'è niente di scandaloso nelle nomine della politica, soprattutto se la politica poi deve fare le nomine... sotto la supervisione del tesoro. Ma il signor Milanese non aveva un po' troppo potere? 10 secondi, 15, 20.
Guardi, le nomine le fanno i titolari.
Sì,
le aziende, i ministri.
Sì.
Ci deve essere un'istruttoria.
Sì.
Credo di capire che Milanese facesse l'istruttoria sulle nomine. Poi dove si nasconda dietro, lo vedremo.
Ma troppo potere secondo lei aveva? È stato ministro per tanto tempo, può dire una cosa del genere. Aveva troppo potere sulle nomine oppure no?
Faceva le istruttorie delle nomine.
E questo d'accordo, ma...
pubblicità. Siamo qui, caro Parenzo, 800-24-00-24.
Bella,
direi di iniziare
calda
questa seconda parte, ma non ultima, della Zanzara, sì, in questo modo. Ho letto l'altro giorno, anzi oggi, sul Sole 24 Ore del lunedì, che la politica costa 23 miliardi all'anno. Politica e istituzioni costano 23 miliardi, una somma in cui entrano le spese di funzionamento degli organi istituzionali, di Parlamento, enti territoriali, ma anche consulenze, auto blu e rimborsi elettorali ai partiti. La politica costa 23 miliardi all'anno. Cosa fai?
Beh, amico mio, devo segnalare.
Che cosa devi segnalare?
A tutti gli amici della Zanzara che proprio oggi ho letto un articolo pubblicato il 6 luglio sul Sole 24 Ore, edizione della testata Lombardia.
Cosa diceva?
Nella quale testata si dettaglia di un episodio molto spiacevole avvenuto nella provincia di Milano, in quanto il 19 aprile scorso il presidente della provincia, il signor Guido Podestà, ha firmato l'impegno al noleggio di vetture Ford Focus per una cifra di 564.000 euro.
Vabbè, questo.
Fuori dal mazzo, però, cari amici della Zanzara, viene noleggiata la sua auto extra convenzione, perché di categoria superiore, una fiammante Audi 80 a trazione integrale permanente, cambio automatico, telaio in alluminio, importo 119.000 euro per 4 anni, secondo alcune fonti interne. Bisogna modificare pure il tettuccio dell'auto perché sull'alluminio il lampeggiante a calamita non si attacca.
Quanti
Beh, 119.000 euro per un Audi con questo cazzo di lampeggiante che non si attacca. Ci sono solo due parole.
Ci spieghi.
Non da dire, ma da urlare subito. A casa! A casa! Il lampeggiante che non
però
si attacca,
magari,
amici della Zanzara!
Magari lo può spiegare, magari può spiegare questa cosa, caro Parenzo.
È tutto troppo tardi. Non c'è niente. Vabbè. Il lampeggiante che non si attacca, hai capito? Non si attacca al lampeggiante.
No, più che altro, perché non ha usato una Ford Focus e invece va ad utilizzare una voce extra budget, no? Chiediamo, non a casa, chiediamo spiegazioni.
Parli, due parole, parli subito.
TG3.
E adesso i titoli del TG3 di Bianca Belinguer.
Non si arresta l'assalto della speculazione, crolla la borsa, affondano le banche, nuovo record del differenziale tra tassi italiani e tedeschi. Vertice a Bruxelles sulla crisi del debito, la Merkel a Berlusconi, fiducia nell'Italia ma approvate subito la manovra. Napolitano, nei momenti difficili serve coesione nazionale, Bossi alla fine troviamo sempre un accordo, taglio pensioni era una porcata. Comincia al Senato l'esame della manovra e la trattativa sulle modifiche PD e UDC, da noi emendamenti comuni senza maggiori spese. Lodo Mondadori, mentre la CIR avvia la procedura per la riscossione, i legali di Berlusconi preparano il ricorso ed il PDL pensa ad una legge. Bimbo di 5 anni, disabile, ripetutamente picchiato all'asilo in Calabria, arrestate 4 maestre incastrate da un video. Giovanotti improvvisa un concerto sul palco del Teatro Valle a Roma, occupato da 4 settimane e per l'occasione riadatta un suo famoso rap.
Gli ascoltatori, giustamente, caro Parenzo, ci segnalano una cosa: che non si tratta di Audi 80.
Audi A8, ma poco, non... io non ho la patente, poco mi frega, non ho neanche il lampeggiante sopra.
Ci Audi spieghi, A8. Ci spieghi il signor?
Signor Guido Podestà, autorevole presidente della provincia di Milano.
C'è un altro personaggio di cui interessarsi ed è il sindaco di Roma Alemanno, che con tutto quello che succede in Italia, nel mondo, in Europa e nel nostro piccolo o grande paese.
Di che si occupa il sindaco?
Della prostituzione per strada a Roma. Della prostituzione per strada a Roma.
Cioè la vuole incentivare, spero.
No, vuole vietare per legge la prostituzione per strada. Cioè non bastano le ordinanze, dice Alemanno, ma vuole una legge apposita per togliere le prostitute dalla strada.
Che male fanno?
Non lo so.
Ma perché in casa sì?
E non diciamo a casa di chi? A casa
vabbè,
di chi?
Vabbè, non lo diciamo. E invece per strada no.
Ma rendono così allegre le città.
Vuole una
le
legge. Beh, adesso non esageriamo. C'è qualche cittadino magari disturbato da questo, ma non è il punto.
Ci vorrebbero i quartieri
luci rosse. Ci vuole una legge, infatti. Ci vuole una legge. Perché poi se uno è favorevole a togliere le prostitute dalla strada, deve essere favorevole ai quartieri a luci rosse. Perché altrimenti dove le metti? Dove sta? Non è che la prostituzione si può eliminare.
Non si possono mettere tutte in alcune zone di Roma, in centro, via Graziosi. Non è possibile. Cioè, cosa che...
Quello è Palazzo Graziosi.
No, appunto, io dicevo via del plebiscito. Com'è?
Vabbè, comunque, insomma, detto questo. Andiamo a sentire il famoso giro in motorino che ha fatto Alemanno per le vie della capitale.
Ho voluto prendere visione direttamente della situazione in città. Ho preso la moto, sono andato da solo, ho girato per le strade per circa 2 ore. Ci sono molte strade che stanno in ordine, che non c'è nessun segnale inquietante, ci sono però alcuni punti che spesso sono variabili secondo i giorni in cui c'è un addensamento di prostituzione. E allora io credo che sia assolutamente necessario approvare una legge che dichiari finalmente che la prostituzione in strada è un reato.
Sì, però se uno dichiara che la prostituzione per strada è reato, bisogna dichiararla legale da un'altra parte.
Per forza.
Delle due l'una.
Ma
altrimenti...
perché bisogna dichiarare?
Vabbè, uno può anche essere d'accordo su nel
sì, dichiarare... ma c'è una soluzione però. Cioè,
sì. Certo, non è che la soluzione può essere così affidata al fatto che trasmigrano da un'altra parte.
Certo.
C'è ancora Alemanno, un altro Alemanno? Sentiamo.
Solo le ordinanze non bastano. Non basta dare una multa a una prostituta o a un cliente. Bisogna fare di più. Cioè bisogna mettere in condizione le forze dell'ordine, quando intervengono, di essere veramente in grado di denunciare chi continua a prostituirsi in strada. Ma l'altro aspetto è la presenza delle forze dell'ordine in giro per la città. Ecco, io ho guardato in giro, per 2 ore di giro intenso abbiamo visto soltanto 2 volanti della polizia e 1 pattuglia dei carabinieri. Credo che sia veramente troppo poco.
Sei giù perché ti ha lasciato, sì.
Bene, bene, ancora qualcosa sul signor Podestà, caro, ci chiami, ci spieghi.
Telefoni, caro presidente, per spiegarci come mai questa famosa A8, attrazione integrale permanente, cambio automatico, telaio in alluminio per una spesa di 119.923.000 euro, era proprio così necessaria, punto di domanda, visto che si è dovuto modificare il tettuccio che sull'alluminio il lampeggiante blu a calamita non attaccava. Il lampeggiante blu a calamita.
Luigi da Venezia, buonasera.
Buonasera Cruciani, mi pare che lo dicono a Napoli, no? Di quelli come lei e come Parenzo, che gran figli di Ndrocchia.
Cioè in che senso, scusi?
In che senso? Grazie.
Figli
tanto
di Ndrocchia, voi sapete cosa significa. Figli di gran buona donna. Mi riferisco alle interviste di oggi.
Sì, quale intervista? Lasciamo
perdere Galan, perché Galan è un signore, non perché io sia un suo fan, un suo sostenitore, ed è stato liquidato da un non meglio identificato scaiola con una specie di butad, per non dire puttanata.
No, guardi che lei ha sbagliato, Luigi. Scaiola si riferiva alla proposta della Lega di spostare i ministeri, non a Galan.
Ma era a quello che il commento che aveva fatto Galan.
No, si sbaglia, caro Luigi.
Vabbè,
non
allora
è così.
Ma non importa.
Glielo dico io.
Non volevo difendere Galan. Volevo parlare.
Ma non c'è nessun bisogno di difendere Galan in questo caso.
Volevo parlare del signor ministro Scaiola.
Ex ministro Scaiola, sì.
Signor Ministro, non serve dire.
Vabbè, comunque.
Signor Ministro. Il signor Ministro Scaiola, come lei sa, è stato uno dei ministri più importanti della nostra Repubblica. Ministro degli Interni,
sì.
Ministro dello Sviluppo Economico.
Fa tutta la biografia?
Sviluppo per l'applicazione del programma. Insomma, è stato un ministro.
No, applicazione del programma no, comunque, insomma, Luigi.
Ha fatto di tutto. Voglio arrivare al dunque.
Di tutto, ha fatto ministro 2 volte, sì.
Oggi liquida il partito dicendo che è un partito evanescente.
Sì. Beh, non è che lo dice solo lui, Luigi? Caduta la linea, forse è meglio così. Andiamo a sentire la borsa, 800 24 00 24. Questa è la Zanzara su Radio 24, 800 24 00 24. Beh, dobbiamo dire, caro Parenzo, che il portavoce di Berlusconi, Bonaiuti, ha scoperto il web, ha scoperto la grande forza di internet, con qualche anno di ritardo, bisogna dire. Sentiamo.
La rete, che può essere una rete di sale, di punti d'incontro, di sezioni, chiamatele come diavolo volete, e al tempo stesso deve essere anche la rete di internet, e quello sarà il futuro. Per cui i dirigenti calati dall'alto, come diceva giustamente qualcuno, non ci saranno più, non avranno posto, perché è questa voce di popolo continua che è quella che deve avere la prevalenza.
Beh, ora si può dire tutto, ma alcuni dirigenti hanno veramente la faccia come il C, puntini, puntini, puntini. Come si fa a parlare, e parlo di tutti, di basta con i dirigenti calati dall'alto? Ma come, fino all'altro ieri è stata questa la prassi, più o meno è stata questa la prassi, adesso il signor Bonaiuti ci viene a raccontare che basta con questi dirigenti calati dall'alto, adesso c'è la forza del popolo, la forza del web. Parenzo, dimmi qualcosa!
Mi verrebbe da mandare un messaggio molto telegrafico, che oserei definire quasi SMS, al signor Bonaiuti, che oggi scopre la potenza della rete. Ed è un messaggio che gli amici della Zanzara conoscono molto molto bene, perché è composto di due sole parole. Aiutami anche,
ma anche
tu.
Lui no, però adesso hai detto tutti prima anche...
a casa, tutti a casa, tutti.
Va bene, eravamo con non mi ricordo chi, Alessandro da Ravenna. Buonasera, signor Alessandro.
Buonasera, buonasera. Riallacciandomi a quello che diceva poc'anzi l'ascoltatore, indipendentemente da quello che Scajola abbia detto, Scajola sull'argomento case è come chiamare, non so, Giuda in un simposio di tradimenti, cioè.
Beh,
in un paese normale,
signor Alessandro, alcuni ascoltatori hanno scritto perché non chiedete a Scajola della questione della casa.
Allora,
l'abbiamo già detto, l'abbiamo già domandato, abbiamo sempre le stesse risposte. Non possiamo insistere su questa cosa. Questa
appunto,
sarà chiarita
normale,
quando sarà chiarita.
Deve essere un cadavere, cioè nel senso deve essere trattato come un appestato, allontanato da tutto e da tutti, allontanato da tutto.
Allora,
e da
secondo
tutti,
lui, secondo lui la questione è già chiarita. Secondo altri, in particolare Repubblica e forse anche alcune inchieste che hanno scoperto altri particolari, ancora no. Cosa vuole che le dica? Non è che ci possiamo mettere qui a scavare per un'ora e mezzo la vicenda Scajola. Per cui, insomma,
appunto, non sta, noi in Inghilterra il causa un filmino messo sul conto del ministero, visto dal marito in albergo, si è dimessa il ministro donna, ok? Qui abbiamo veramente la faccia come il C, come diceva prima lei, cioè, e noi gli diamo ancora credito. Lui può dire quello che vuole, lui non può parlare, è finito, è come un lebroso.
Ma scusi un attimo, ma Repubblica due giorni fa ha fatto un'intervista, il grande Claudio Tito ha fatto un'intervista a Berlusconi, e la Repubblica sono ormai cos'è un anno che continua a pubblicare sempre queste 10 domande su Rubi. Ma non è che non fa più interviste a Berlusconi Repubblica perché non ha risposto a 10 domande su Rubi. Amico mio, è la politica anche questa roba. Quindi
Scajola è ancora un dirigente del Partito del Popolo della Libertà, finché conta qualcosa lo intervistiamo per avere qualche notizia su quello che sta succedendo. Non è che ogni volta di tun la questione della casa. Vabbè, la questione della casa è ancora in ballo. Poi appena si avrà una verità definitiva, e non so quando la si avrà questa verità definitiva, forse mai, e allora forse ci arrenderemo pure noi e non intervisteremo più Scajola. Cosa vuole che le dica? Finché una persona è in ballo, noi non è che ci possiamo mettere a fare gli schizzinosi, no, non lo intervistiamo perché dovrebbe sparire dalla circolazione. Amico mio, questa è la politica, quello che ci offre è questa. O no?
Vedermi se veramente Scajola è esistito. Magari ho pensato che fosse una mia proiezione mentale, no? È stato un ologramma in realtà.
Beh,
se
non esageri, capito, è successo quello che è successo. All'inizio non sapeva spiegare alcune cose, poi secondo l'inchiesta, secondo come dire, l'interpretazione di Scajola dell'inchiesta, lui invece ne è uscito pulito. Altri dicono che deve ancora spiegare come è stata pagata una parte della casa. La situazione e la questione è molto ingarbugliata. Non possiamo ritornare sempre sulla stessa cosa. Si è dimesso da ministro, è tornato a essere un dirigente di spicco del popolo libertà, lo interroghiamo su questioni che hanno a che fare marginalmente sulla vicenda casa. Devo dire la verità che chiedere a Scajola qualcosa sulla casa di Tremonti è anche una sottile perversione, devo dirle la verità, caro Alessandro. Cioè chiedere una cosa, scusi, che ne pensa sulla casa di Tremonti, e sentirsi rispondere, beh, è stato un piccolo errore, non è male come risposta. Grazie. Giuseppe da Genova, buonasera.
Buonasera, Cruciani.
Dica.
Senta, io ho sentito l'intervento che ha fatto il signor Parenzio sulla prostituzione, sull'allegria che portano queste ragazze in mezzo alla strada. Io per mia sventura abito in una strada principale del quartiere di San Pier d'Arena di Genova,
sì,
ad alta percentuale di prostituzione, cioè sì, una ogni 5 metri, 10 metri.
E dunque,
queste qua non è che praticamente passano la notte a schiamazzare, a chiamarsi una con l'altra, a urlare. C'è un passaggio di macchine, un continuo carosello, quindi rumore, inquinamento anche di notte. Poi questi cosa fanno? Si tirano giù gli slip in mezzo alla strada, tra una macchina e l'altra, fanno i loro bisogni. Cioè, signor Parenzo, non si rende conto perché non conosce il problema da vicino, non ha mai abitato, per sua fortuna, perché magari abita in un bel quartiere dove tutto è bello, lindo, pulito, dove non c'è. Cioè, io abito in un quartiere purtroppo che c'è una giunta di sinistra a Genova che veramente fa veramente pietà. Infatti anche loro, quelli che l'hanno votata, la signora Vincenti, penso che non la voteranno più perché sono tutti...
Però mi scusi, signor Giuseppe, la questione non è che si risolve con una legge che elimina la prostituzione dalla strada. E questo è il punto. Cioè Alemanno fa queste campagne, dovrebbe spiegarci...
Sono anche carine queste ragazze qua. Sono anche mezze nude, fa anche piacere vederle.
Vabbè, insomma, adesso voglio dire...
Chi abita non è così bello, mi creda. Veramente.
No, ma io lo capisco, si figuri se non lo capisco, che per chi abita in un posto, vedere trasformato questo luogo in una via vai, un tran tran continuo di macchine, di contrattazioni, è una visione spiacevole, bambini, eccetera, eccetera. Si figuri se non lo capisco. Il punto è un altro, bisogna che siano delle soluzioni però che abbiano un senso. Non si può dire, ma facciamo una legge, come al solito in Italia, no? Facciamo una legge che vieta la prostituzione.
Naturalmente non l'ha mantenuta, perché io l'ho votato, sta gente qua, anche la Lega, tutto quanto, hanno fatto un mare di promesse, legge sulla prostituzione, mettiamo, perché il problema, la gente lo è sbagliato, lo dicono, è un problema di sicurezza, ma non è vero niente, noi non abbiamo problemi di sicurezza, è un problema di un degrado terribile, portato da tutto questo lassismo, da questo perbenismo, da questo finto buonismo che hanno queste persone, che praticamente gli va bene tutto, qualsiasi cosa, continuano ad andare addosso. Tra l'altro queste persone, su 10 prostitute, 9 sono africane e le altre sono del Sud America, non c'è neanche più un italiano purtroppo.
Vabbè, questo c'è, che c'entra?
C'è un'immigrazione che non si rende conto, almeno quelle che vivono nei quartieri.
Sì, però adesso lei è andato a parlare su un altro argomento che riguarda la tipologia della prostituzione, non ce ne frega niente a noi, se c'è una prostituta italiana, extracomunitaria, non è quello il problema.
Però almeno l'italiano sono più civili, scusi.
Ma chi l'ha detto che gli italiani sono più civili? Chi l'ha detto? Lei dice che una prostituta italiana è più civile di una prostituzione, di una prostituta extracomunitaria.
Ma lo dico io.
Vabbè, Giuseppe, ma di che sta parlando? Parenzo, rispondi anche tu, intervieni.
A parte che non ci sono più prostitute italiane, le poche che ci sono lo fanno in casa comunque.
Sì, dove sei?
Per fortuna il rumore della metropolitana ha sovrastato la sciocchezza sesquipedale che ho appena sentito nella distinzione tra prostituzione italiana ed estera. Per fortuna.
Ha capito, Giuseppe?
Allora,
che me ne frega la multa, il prestito prende la multa. Cosa sa cosa fanno con quella multa lì?
Vabbè. Daniele da Modena, vabbè, Giuseppe, abbiamo capito. Daniele da Modena, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Anch'io sono molto scandalizzato per il discorso di Scajola. Quell'ascoltatore di prima è stato molto, molto buono.
Vabbè, lei è scandalizzato, ci dica.
Deve andare a scaricare le cassette al mercato alle 5 di mattina, come dice il suo collega ministro, secondo me.
Deve andare a scaricare le cassette alle 5 di mattina. No, ma va bene tutto, Daniele, per carità, ma io non...
E se l'Italia in queste condizioni...
Guardi, che se Scajola si ritira dalla politica, per me non cambia nulla. Finché è un dirigente del PDL, io l'ho intervisto, ha capito, sì o no?
Sì, no, ma io no.
Ecco,
problemizzo lei, assolutamente. Io dico però che il signor Scajola non deve fare il ministro o il dirigente.
Ma il dirigente non siamo noi a deciderlo... E se gli italiani avranno voglia di votarlo con qualsiasi legge elettorale si presenti, lo voteranno.
E poi per Bonaiuti,
cioè per Bonaiuti.
Internet sta diventando preistoria e lui parla di rete. Grillo l'ha scoperta 20 anni fa. La rete fisica in Italia non esiste, perché non esiste, e mi parla di internet. Dobbiamo fare almeno una rete fisica, qualcuno. Siamo l'ultimo paese in Europa come rete, come informatica, come tutto. Quindi bisogna che, cioè, pensino a quello che dicano, perché non è possibile.
Beh, Daniele, questa è clamorosa, lei ha ragione su questo, perché che uno possa scoprire a un certo punto basta designazioni dall'alto, ci vuole il popolo, la rete è semplicemente ridicolo, ridicolo.
Bene, la saluto.
Italo da Como, buonasera.
Buonasera, buonasera. Sembra che la nave stia affondando o che ci sia pericolo che affondi.
Quale nave, scusi?
Nave Italia.
Vabbè, speriamo Italia. Di no adesso.
Speriamo di no, no, però voglio dire, il pericolo c'è, sembra che ci sia. Però il comandante e tutti gli ufficiali non si sa dove sono, non dicono niente, a parte quelle quattro fregnacce, scusi il termine, di cui sento anche gli altri ascoltatori che dicono. Si figuri lei, l'equipaggio e i passeggeri. Però nella trasmissione prima, ospite di Barisoni, c'era Cincinnato Prodi. E non vorrei che toccasse ancora lui per la terza volta a tirar fuori l'Italia dai guai, prendendosi tutte le ingiurie, gli improperi e quanto. Ecco, tutto lì.
Che vuol dire, scusi?
E com'è, cosa vuol dire? Che dopo i disastri di Bettino, del sor Bettino e della sua cricca, è toccato a lui. Entrare nel...
Adesso,
nell'euro, in Europa è toccato a lui, entrare nell'euro è toccato ancora a lui, e dopo ha raccolto quel che ha raccolto, insomma. È stato così, io non vorrei
è stato?
Che per la terra, è stato denigrato in tutte le maniere da campagne elettorali infami, secondo me, da campagne contro, no? Proprio insulti, buttarla sul ridicolo, ridicolizzare un personaggio come Prodi, che all'estero, mi scusi, fra università di paesi che hanno il 10% di aumento del PIL tutti gli anni o che stanno avvicinandosi, chiamano lui, chiamano il professor Monti, ma da Songero non hanno chiamato ancora nessuno.
Bravissimo.
Prego?
No, dico giusto, ridateci Prodi, ha ragione.
È vero. È quello che sto dicendo, no, non vorrei che...
Che vuol dire ridateci Prodi? Scusa.
Quello stile, ha ragione.
È una previsione, no? Magari poi sbaglierò, però secondo me alla fine vedrà che dovrà saltare fuori ancora lui, avrà una raddrizzata questa...
Cioè, lei è... scusi un attimo, lei è... È nostalgico del periodo del 2006-2008, del governo dell'Unione.
Ma non sono nostalgico, del governo dell'Unione mica tanto, perché poi c'erano dei personaggi di pseudo-sinistra o con la R. Moscia o con i Baffetti che al momento buono hanno sempre votato per far cadere Prodi, con motivazioni diverse, ma sempre votato come Berlusconi.
Capito, ma anche il Presidente del Consiglio in quel caso avrà avuto qualche responsabilità. Non, magari non aver saputo tenere insieme la coalizione, eccetera eccetera.
Certo, non c'era Silipotti, amico mio, all'epoca. Comunque
va bene, adesso siamo alla nostalgia di Prodi.
Todo cambia.
E beh, voglio fare risentire i nostri ascoltatori, per carità, non è un'analisi politica come ha detto qualcuno, non è un'analisi politica, è semplicemente un amarcord, come le cose cambiano, poi sono intervenute altre questioni, altre sentenze, corruzione del giudice Metta, eccetera eccetera, la voce di Carlo De Benedetti, ripescata dal nostro amico Dab, da Diego Destro e dal suo blog, quando nel 91, dopo l'accordo con Ciarrapico, lo dava a Berlusconi.
È una persona che certamente ha fatto bene in Italia e ha dato un notevole impulso all'immagine dell'imprenditoria italiana all'estero. Certamente Berlusconi ha tanti programmi davanti a lui, il mio augurio è che gli riescano tutti.
Stefano da Milano, buonasera signor Stefano.
Buonasera.
Dica.
Ma volevo fare riflettere chi ci ascolta, se possibile, sulla necessità che questo paese, che il mondo, la politica in generale in questo paese faccia un passo indietro arrivati a questo punto. Ci sono tutti i parametri economici di una recessione pesante, di un attacco finanziario senza precedenti nella storia di questi ultimi 25-30 anni. Allora, io credo che da quando c'è l'euro, l'Italia nell'area euro non è mai stata così male. Mi ricollego alla trasmissione precedente, come ha fatto qualcuno degli ascoltatori che mi hanno preceduto, che hanno detto che tecnici stanno consigliando
di tornare alla tecnica. Noi dobbiamo chiedere ai nostri politici di smettere questo teatrino infame, 12 ministeri, 14 ministeri dati in mano a tecnici che non siano di destra, che non siano di sinistra, che siano persone che ragionano, che rilancino la possibilità in questo paese, per esempio tramite la pubblica istruzione, che un popolo di persone che ha dei meriti avanzi.
Che vuol dire i tecnici, scusi Stefano, non l'ho capito, perché secondo lei i tecnici non pensano, non hanno posizioni politiche, scusi?
No, dico che però fanno prevalere...
Non esistono i tecnici, non esistono.
Perché la storia di questo paese con Ciampi, con i governi
Stefano, Ciampi era un tecnico per modo di dire, ognuno ogni persona messa lì ha delle idee politiche, non c'entra, i tecnici
carità,
non esistono.
Tant'è vero che poi si è schierato ed è stato presidente, ottimo presidente della Repubblica. Ci mancherebbe,
i tecnici
altro.
Non esistono.
Beh, questa è una visione sua personale che credo molto.
Non è mia personale, è la realtà. I governi tecnici sono una parvenza, una finzione. Non esistono i governi tecnici, esistono i governi politici che esprimono delle posizioni politiche. Punto. Cioè, ogni persona è portatrice delle sue idee politiche, della propria sensibilità. Dunque, i governi tecnici non esistono.
Però quando in Italia si invoca il governo tecnico, si intende un governo che non ha il consenso popolare, che fa delle riforme necessarie ma impopolari.
Ma necessarie e impopolari secondo chi? Secondo una visione? Secondo...
Ma
è una finzione.
Purtroppo,
è una finzione.
Non c'è nessun governo politico con spina dorsale che vuole fare delle cose impopolari. Perché
Io non sto affrontando questo aspetto.
Non l'ha voluta fare nessuno. Non un governo tecnico.
Scusami un attimo, a parte che ci sarebbe da discutere pure su questo. In ogni caso, io sto dicendo semplicemente che dire che ci vogliono i tecnici è una cosa che non ha senso, perché i tecnici non esistono. Qualsiasi tecnico messo lì ha delle idee politiche, non dico partitiche, non appartiene necessariamente a un partito, ma ha una visione politica, non c'è dubbio. Il governo Dini nel 95 era un governo tendenzialmente tecnico, molto più vicino al centro-sinistra che al centro-destra, come poi si dimostrò. Per cui insomma, ogni ministro poi ha le sue idee, no?
Ma no, in verità in
Stefano,
vale.
Stefano, voglio sentire Stefano.
Grazie. Credo che si possa dire e ribadire a questo paese, faccio l'esempio della pubblica istruzione, che occorre prendere scelte, assumere scelte che vadano nella direzione di premiare seriamente gli studenti meritevoli.
Sì, d'accordo Stefano,
ecco,
noi siamo tutti
allora,
d'accordo
no,
su
ma
questo.
Ma le faccio questo esempio perché tutte le gestioni degli ultimi 15 anni, che fossero di destra o di sinistra in questo paese, non sono andate verso questa direzione.
Va bene, benissimo.
Altri ne potrebbero fare per lo sport, per l'alta finanza, per i trasporti. Noi siamo a litigare.
Va bene, allora che cosa ci vuole? Il governo dei migliori ci vuole.
Ci vuole il governo
dei
persone.
Il governo dei migliori, benissimo. Una cosa ridicola, impossibile e senza senso.
No, se mi lascia terminare soltanto 20 secondi, ma nemmeno. Mettono davanti alle scelte politiche e ai clientelari delle scelte che siano.
Sì, ma lo deve fare la politica, non si può sperare che lo faccia qualcuno calato dall'alto, perché comunque ci vuole il consenso.
Ma non possiamo continuare a pensare che ci siano...
Vabbè, allora chi lo deve fare? Un governo degli ottimati, dei migliori, scelto da chi? Da Beppe Napolitano, da chi?
Mi faccia fare questo esempio. Lo deve fare un governo in cui il ministro dei trasporti dice guardate che bisogna realizzare la Brescia-Novara molto prima che andare a spendere soldi a fare altre bretelle che sono molto meno...
Ma posso anche essere sulle cose singole, si può anche essere d'accordo, ma chi lo sceglie questo governo? Scusi Stefano, chi lo sceglie se non gli elettori? Chi lo dovrebbe scegliere?
Guardi, con questa legge elettorale...
Ma lascio adesso, lei sta entrando nel dettaglio, chi lo dovrebbe scegliere questo governo?
Allora, questo governo lo scelga tranquillamente il Presidente della Repubblica.
Ah, benissimo, ecco, siamo arrivati a quello che dicevo io. Benissimo.
No, non può che essere che è un passaggio costituzionale. Però tenga presente, Cruciani, dobbiamo dire...
Lei vuole il governo dei migliori scelti dal Presidente della Repubblica, ho capito. Va bene.
Siamo in una fase di assoluta emergenza.
Va bene, ho capito, ma lei vuole una cosa che è assolutamente fuori da qualsiasi logica. Cioè, sarebbe una soluzione, per carità, costituzionale, parlamentare, quello che vogliamo, ma è contro le indicazioni dei cittadini. Un governo del genere lo possono scegliere solo i cittadini, i governi li scelgono i cittadini, gli elettori, che siano brutti, cattivi, belli, orrendi, eccetera, eccetera. Antonio da Salerno, buonasera.
Pronto, buonasera Cruciani, un saluto a lei.
Dica.
E a Parenzo. Volevo ricollegarmi un attimo a quello che diceva lei dei costi della politica, dei 23 miliardi di spese.
Sì, sì.
Volevo far presente una cosa, forse a loro è sfuggito. Ieri a 20 chilometri da Salerno, a Ravello, si è celebrato il matrimonio del ministro Brunetta.
un paese letteralmente blindato.
Appunto, perché c'erano dei contestatori, però, no? Perché si sposava Brunetta. Abbia pazienza, Antonio, perché c'erano delle persone che volevano andare a contestare, no? Perché ci fosse Brunetta
però
lì.
Volevo dire una
non
cosa.
Credo che sia stato contento Brunetta di avere il paese militarizzato
però
per il suo patrimonio.
Volevo dire una cosa, ma tutto questo... questo dispiegamento di forze, chi l'ha pagato?
Ma che ne so chi l'ha pagato? Ma che vuol dire chi l'ha pagato, Antonio?
No, come se chi l'ha pagato?
Ma chi l'ha pagato? Le forze dell'ordine?
Si muove di auto blu e Schifani che è arrivato con l'elicottero.
Non lo so, Antonio, adesso...
è logico questo?
Ma io non lo so se Schifani è arrivato con l'elicottero, chi l'ha pagato, spero che i voli di Stato si vengano diminuiti drasticamente, probabilmente la penso come lei, ma il paese militarizzato immagino che sia... perché c'era un problema di contestazione possibile a Brunetta, che però ha fregato tutti e si è sposato la sera prima.
Infatti si è sposato la sera prima, però volevo una vostra considerazione, tutto qua.
Va bene Antonio, grazie. Pubblicità 800 24 00 24. Hanno chiamato dalla provincia di Milano, caro Parenzo, hanno chiamato.
Oh, il nostro appello è servito a cosa? Io ho qui uno scoop sulla metropolitana,
Che scoop hai?
C'ho qui una persona vicino a me che ho incontrato per caso,
sì.
È una cosa clamorosa. Saluti il signor Cruciani.
Cruciani, saluti dall'avvocato Trucco. Buonasera.
Buonasera, buonasera, ma l'avvocato Trucco non è lui?
Cruciani, mi sente?
Sì, ma non è l'avvocato Trucco questo?
No, sono un collaboratore.
Collaboratore dell'avvocato Trucco. Beh, lei si presenta come l'avvocato Trucco, abbia pazienza. Vabbè, ci sentiamo dopo la pubblicità. Dopo la pubblicità. Siamo qui, dopo averci chiamato, caro Parenzo, l'ufficio del signor Podestà, il presidente della provincia di Milano, che secondo me qualche piccola spiegazione, per carità ci sarà anche una spiegazione plausibile, la deve dare a proposito di questo acquisto di una Audi 8 a trazione integrale, permanente, cambio automatico, telaio in alluminio, dell'importo di 119.923,20 euro per 4 anni, a mio parere, modestissimo parere, non se ne sentiva il bisogno, però magari... invece sì, e lui è pronto sicuramente a spiegarci tutto per filo e per segno. Dopo averci chiamato, adesso il signor Podestà pare non voglia più intervenire perché dice che siamo scorretti. Ma il nostro modo di affrontare le cose, caro Podestà, se a lei questo modo non piace, può anche non intervenire. Noi abbiamo dato conto di un articolo uscito il 6 luglio del 2011
Sul
Sole 24 Ore. Ti sento lontano, Parenzo, dove sei?
Mi senti ora?
Sì, ti sento meglio, dove sei?
La cascina è gobba.
Quali altre persone hai incontrato nel tuo tragitto verso Assago, caro Parenzo?
Per bene, working class, gente che lavora, che produce, che torna a casa e non ha l'auto blu, caro Cruciani.
Vabbè, non fare adesso un pizzico di demagogia, va bene, però poi non bisogna, come dire, trascendere.
Però
esatto.
C'è chi
prende la metropolitana, c'è chi va con la propria auto, c'è chi utilizza, secondo me bisogna utilizzarla con una certa parsimonia, l'auto blu.
Ricordo solo che il sindaco di New York, il signor Bloomberg, usa sempre solo la rete pubblica della sua amata città.
Eh sì.
Stop. Fine, basta.
Antonello da Padova. Buonasera, signor Antonello. 800 24 00 24.
Chi è Antonello?
È un gentile ascoltatore che chiama dalla tua città.
Bravo.
Pronto, buonasera.
Buonasera, dica.
Allora, volevo intanto dire che è molto meglio che non dia la risposta il signor Podestà, anche perché sarebbe, come tutte le altre risposte, una risposta penosa a quello che gli avete
detto. Vabbè, non è detto,
prima.
Adesso non dobbiamo questo essere, per carità. Chi ha detto?
Mi lasci parlare, per favore. Questo è poco, ma sicuro.
Ho capito, mi lasci parlare. Antonello, stia calmo, stia tranquillo, certo. E non si agiti. Io ho detto, certo, semplicemente, magari non è una risposta penosa, è una risposta plausibile. Ci dirà il presidente della provincia, ha bisogno di un'auto di questo tipo rispetto,
certo,
all'acquisto di vetture Ford Focus oppure rispetto alla sua autovettura. Per me il presidente, a parte che le province andrebbero abolite, primo, però finché ci sono è giusto che ci sia anche un presidente della provincia.
Però sicuramente la risposta sarebbe sicuramente penosa e farebbe indignare ancora di più gli italiani. Inoltre volevo dire un'altra cosa, anche prima quando voi avete intervistato l'ex ministro Scajola, perché non gli avete chiesto quante guardie del corpo ha le sue dipendenze che vengono pagate regolarmente dai contribuenti italiani?
Guardi, signor Antonello,
non dovrebbe neanche essere chiamato,
signor Antonello,
dovrebbe essere messo al bando. A parte questo,
signore, sì, magari anche impiccato, magari momento, anche impiccato. Signor Antonello, scusi un attimo, sulle scorte, scusi se la disturbo e se interrompo il suo discorso. discorso. Sulle scorte non è che decido io, ne decide lei, non è che decide un ente supremo, decide il Ministero dell'Interno a seconda naturalmente del grado di pericolo. Magari anche per il signor Podestà vige lo stesso problema, cioè quello di una scorta e dunque la necessità di avere una macchina. Di una macchina come quella, come l'Audi A8, non credo che ci sia questo problema, però può darsi pure che esista. Antonello, allora?
Ormai sono morti, sono finiti. Io credo che adesso il governo dovrebbe approvare subito una misura, una riforma, quella che devono fare, di 40 miliardi, ma immediatamente, altrimenti ci divorano come squali. E che gli italiani capiscano che questa manovra la pagheranno comunque tutti gli italiani, che fate una selezione fiscale equa e dignitosa per non farci sbranare come degli squali. Dopodiché l'indomani si vada subito a votare e vadano a farselo veramente tutti i partiti.
Ma che significa tutti i partiti? Tutti
questa ultima classe dirigente che ci ha governato, veramente vadano a farsi benedire e vengano sui movimenti di gente nuova, di gente credibile.
I movimenti di gente nuova e gente credibile.
Cosa volete che arriviamo? Arriviamo ad andare in piazza con i forconi, con questi qua.
Ma la finisca.
Hanno esaurito, ormai ci hanno finito tutti quanti. Io penso che gli italiani, la stragrande maggioranza, che sia di sinistra, che sia di destra, che sia di centro, la pensano come me. Ormai siamo veramente stufi, agri.
Lei che fa di mestiere? Lei che fa di mestiere, caro Antonello, che fa di mestiere lei?
Io faccio praticamente l'impiegato commerciale per un'azienda qui a Padova. Ma le dico,
è soddisfatto?
Penso che tutti gli italiani non ne possano più.
È soddisfatto del suo lavoro?
Ultimamente non credo proprio.
Che ne so, me lo dica lei.
I risultati che si raggiungono in questi
alti e bassi,
periodi.
Alti e bassi. La vita è l'economia, è il mercato, bellezza, caro Antonello. Va bene. E dove andiamo? A sentire i titoli della 7 questa sera, va? Titoli della 7.
Italia sempre più nel mirino della speculazione per la crisi del debito nell'Eurozona. Dopo il venerdì nero, nuovo tonfa Piazza Affari, che oggi ha perso il 4%, malissimo i titoli bancari, fuga dalle obbligazioni con il nuovo record della differenza tra buoni del tesoro poliennali e bund tedeschi. In poche ore arriva a quota 307 punti. Ma l'inizio settimana è critico anche per tutte le altre borse europee, particolarmente teso il vertice Ecofin di Bruxelles, dove si parla della Grecia, ma anche degli altri paesi della zona euro, a cominciare proprio da noi, dall'Italia. La cancelliera tedesca Merkel chiede a Berlusconi un segnale importante subito, manovre e riforme. Tremonti rassicura gli alleati. Serve una coesione nazionale per superare le difficili prove che ci attendono. È l'invito del capo dello Stato, raccolto dalle opposizioni. Bene, dice Napolitano. Ora spetta la maggioranza a fare il suo. E un drammatico appello arriva anche da Obama, che invita i leader del Congresso americano a raggiungere il più ampio accordo possibile sull'aumento del tetto del debito USA. Altrimenti, sottolinea, rischiamo un'altra recessione che potrebbe privare del lavoro milioni di persone. Tagli a difesa e sanità, ma niente tasse, almeno fino alle prossime presidenziali. Nuova richiesta d'autorizzazione alla Camera per Marco Milanesi. PM Napolitani chiedono di poter aprire due cassette di sicurezza intestate al deputato PDL. I magistrati scrivono che dentro quelle cassette potrebbero trovarsi beni di provenienza delittuosa. Chiesta anche l'acquisizione dei tabulati di due utenze telefoniche del Tesoro. E sul nostro sondaggio del lunedì, ecco gli effetti delle vicende politiche e finanziarie di questi giorni. Cade il favore intorno al PDL, ma anche un po' al PD. Cresce la Lega, nel fronte dell'opposizione premiati dai favori il blocco centrista Di Pietro e il leader Sel Vendola.
Eccoci qui alle 20:08, voglio farvi riascoltare, caro Parenzo, alcune delle voci che abbiamo raccolto dal fine settimana da questa politica.
Messaggio per Bisignani, Cernusco è sul naviglio. Ripeto, messaggio per Bisignani, Cernusco è sul naviglio.
Bene, crediamo che abbia raccolto Bisignani questo messaggio, essendo a casa gli arresti domiciliari, se non sbaglio.
Messaggi in codice.
Assolutamente. Calderoli, una delle cose più ridicole della politica di questi giorni: il 23 luglio aprirò i ministeri a Monza, ma quali ministeri? Ci sarà semplicemente una targhetta, diciamo la verità.
Certo.
Calderoli.
Il 23 di luglio, e segnatevelo tutti, alle ore 11:30 apriranno il ministero di Bossi e il mio e di Tremonti a Monza. che piaccia o non piaccia a Roma, e siete tutti invitati a partecipare.
E poi ancora lo stesso Calderoli su Tremonti ha fatto una cazzata sulla casa, non sono parole mie, sono parole di Calderoli, però è onesto.
L'ha riconosciuto lui che ha fatto una cazzata usando una casa. Per tutto il resto io credo che c'è in giro una persona onesta, si chiama Giulio Tremonti.
E poi ancora, i romani non hanno niente di virtuoso, porca bestia.
Come sapete intorno al ministero quanti posti di lavoro gira, che indotto gira, che risorse girano? E è possibile che tutto vada sempre a finire a Roma? È possibile che tutto venga deciso da chi vive o è cresciuto o è nato a Roma? Andiamo a fare il patto di stabilità per premiare i virtuosi e lo facciamo scrivere ai romani che di virtuoso non hanno niente, porca bestia.
Adoro quando lotta così però Calderoli, eh.
E poi vorrei capire qualcosa di quello che ha detto La Russa l'altro giorno a Mirabello citando Tatarella.
Cosa ha detto?
Beh, una metafora un po' strana, sentite.
Guai a non avere ambizioni personali, ma come diceva il mitico Pinuccio Tatarella, il cazzetto tuo piccolo deve stare dentro un cazzetto grande che è quello dell'interesse generale. Ho usato le parole di Pinuccio, scusate se non erano elegantissime, ma erano chiare.
Il cazzetto piccolo e il cazzetto grande, lo dice lo stesso La Russa, non è il massimo dell'eleganza, cioè le ambizioni personali devono stare dentro un progetto più grande. E poi la frase delle frasi, Bonaiuti che scopre la rete, il futuro, e dice basta dirigenti nominati dall'alto.
La rete, che può essere una rete di sale, di punti d'incontro, di sezioni, chiamatele come diavolo volete, e al tempo stesso deve essere anche la rete di internet, e quello sarà il futuro. Per cui i dirigenti calati dall'alto, come diceva giustamente qualcuno, non ci saranno più, non avranno posto, perché è questa voce di popolo continua che è quella che deve avere la prevalenza.
Caro Parenzo, la rete è il futuro, veramente è il passato, lo strapassato, ci sono altre cose adesso. Ti presento un tuo amico. Ti presento un tuo caro amico con cui hai scritto un libro, ma credo che lo abbia scritto lui perché tu sei ignorante in materia, ampiamente ignorante in materia. Si chiama Eugenio Benetazzo, buonasera.
Salve, buona serata, un saluto a tutti i grandi ascoltatori.
Benetazzo,
ma dove chiami? Da un bagno? Ma dove sei, Benetazzo?
Sto chiamando dall'estero.
No, Benetazzo, scusi, però
si
lei
sente niente,
non
dai,
si sente nulla con questo.
Sei un operatore di borsa, cazzo, sei ricco, comprati un telefono, porca miseria.
Non mi sentite? Pure abbiamo prima fatto dei test.
Sì, ma c'è il viva voce, non so che cosa, hai messo il viva voce. Qui non si sta col viva voce alla radio, caro Benetazzo.
Non posso far niente. Se volete mi fate richiamare su una passate la redazione che
su una linea protetta, ti
una linea protetta, sì, una linea protetta, va bene. Vittorio da Roma, buonasera.
Buonasera. Volevo dirvi innanzitutto che siete mitici. Io quelli che chiamano la trasmissione dicendo che è cambiata, che era meglio prima, ma si vedesse, forse sono abituati a vedere Anno Zero di Santoro, non lo so, problemi loro. Per quanto riguarda l'argomento vi volevo dire una cosa, ma tutto questo scandalo per un'auto blu, perché è un'auto a quattro con le marce, io non ci vedo niente di strano, sono alti gli scandali della politica. Secondo me la gente ha perso la misura delle cose, un presidente della provincia ha comprato un'auto blu, e allora?
Beh, insomma, Vittorio, si potrà discutere questa cosa, non è per carità la cosa del secolo, l'abbiamo affrontata anche con una certa ironia. C'è chi l'ha capita, c'è chi non l'ha capita, ma insomma non mi sembra certamente il fulcro. Però se su ogni cosa di questo tipo si dice beh i problemi sono altri, non va bene.
Non è che i problemi sono altri, ma mi sembra che ci sia su questa questione dei politici. Io per carità sono tutt'altro che un politico, sono un libero professionista che si alza la mattina e spinge, come si suol dire, fino alla sera. Ma il problema non è, secondo me, della degenerazione della politica, l'auto blu. Viene attaccata come status symbol. La gente attacca queste cose perché rappresentano, secondo loro, il simbolo di un potere che, se fosse esercitato nella maniera giusta, è giustificatissimo. Il problema è che si attacca il simbolo perché si vuole attaccare quel potere che oggi si disconosce. Secondo me è questo.
Vabbè. Grazie. Benetazzo, ci sente o no?
Sì, mi sento. Spero che mi sentiate anche voi
sì,
meglio.
Sì, sì. Allora, questo attacco all'Italia. Parenzo, chiedi qualcosa anche tu.
Sì, lei, Benetazzo, che ha scritto un libro di fama internazionale che si chiama L'Europa si è rotta.
Di fama internazionale. Adesso
messaggio per Bisignani. L'Europa si è rotta. Che succede? Ma chi è che sta facendo questo attacco all'Italia? Nomi e cognomi, Benetazzo. Ci faccia capire. Noi siamo gente del popolo.
Tento di farvi, una sintesi estrema di quello che sta accadendo.
Molto estrema,
macroeconomico.
Sì.
La cosiddetta crisi dei pigs che è iniziata.
No, Benetazzo, qui ci si rotola nel fango. No,
spiegaci. Ma parlate di economia o vendete grattacheca?
Vendiamo cosa? Grattachecca?
O vendete le grattachecca?
Beh,
cerchiamo di vendere una grattachecca che abbia un senso.
Cerco di essere ancora più sintetico. Quello che è emerso anche con la giornata di borsa di oggi, in cui il nostro indice è chiuso con un altro meno 4%, è un sintomo di un mutamento che sta colpendo intera comunità finanziaria per quanto concerne le ipotesi più attendibili sullo scenario italiano. Ora, al di là di quello che è accaduto con i recenti battibecchi che sono avvenuti, avete anche voi fatto mandare in onda prima alcuni
nel governo,
del governo, è che in Europa in questo momento ci sono sotto osservazione una serie di paesi che hanno problematiche strutturali che nel medio e lungo termine sono probabilmente insuperabili, e uno di questi paesi è l'Italia. Prima il paese più in difficoltà, più debole, la Grecia, poi si è spostati con il Portogallo e adesso sono non sotto assedio, ma per ragioni di effetto domino, la Spagna e l'Italia. La domanda che ci dobbiamo chiedere è ma se che tipo di aspettativa possiamo avere come contribuenti o come risparmiatori italiani per i prossimi 24 mesi, visto quello che sta accadendo.
Ecco, sentiamo tutto questo dopo il traffico.
Benvenuta nel mio spazio sotto il salice, non stare lì così.
Eccoci, 800 24 00 24. Antonio da Modena, buonasera. Signor Antonio,
buonasera,
dica.
Tiro subito via la voce.
Sì, ecco, è meglio, Antonio.
Arrivo immediatamente.
Faccia con calma.
Con calma, c'è tutto il tempo.
Fino alle 21.
C'è tempo, eh.
Vada sereno.
Vada sereno.
Vuole un caffè intanto? Per l'acqua?
Ha tirato fuori questo...
La di la voce c'ha questo signore.
Antonio?
Pronto?
Pronto, Antonio, faccia con calma.
Sono qua.
Ma per carità, se vuole anche un caffè, qualcos'altro.
No, che mi devo fermare, scusate.
Va benissimo, per carità.
È solo una trasmissione in diretta, non si preoccupi.
Complimenti per la trasmissione, intanto.
Bene, abbiamo già perso 2-3 minuti, signor Antonio. Però vabbè.
Volevo semplicemente andare a difendere il signor Paternò, perché avesse...
Quale signor, chi è il signor Paternò, scusi?
Scusi, signora Podestà. Signor Podestà.
Sì.
Mi sembra un po' ridicolo prendersela tanto con Podestà, visto che alla fine tutte le sere si passa la serata a difendere dei delinquenti che sono in Parlamento, pluriottantenni, plurinquisiti.
Ma guardi che noi non ce la siamo presa, abbiamo utilizzato dell'ironia, del sarcasmo su una notizia che è uscita peraltro il 6 di luglio, legandola a quello che oggi scrive il Sole 24 Ore sui costi della politica, 23 miliardi all'anno. Forse si poteva evitare la spesa di una vettura Audi A8 di 119.000 euro. Non lo so se si poteva evitare, forse
quello,
no, ma insomma lo volevamo chiedere.
Il problema grosso è il Parlamento, non è il Presidente.
Sì, Antonio, certo che il problema grosso è quello.
Se
forse
passate a difendere i vari...
Chi li difende?
Deputati.
Chi difende?
Ma,
chi?
Diciamo
chi? Chi?
Voi ci date
chi?
Un bel colpo,
chi? Chi?
Un bel colpo.
Ma che diamo un bel colpo, Antonio?
Gli errori di questi qua.
Ma che dice minimizzare, Antonio? Uno se è un minimo garantista significa che vuole coprire qualcuno. Ma dico, ma lei è fuori di testa?
Minimizzare.
Ma chi è? Minimizzare chi?
Comunque, grazie per l'intervento, sono molto contento di essere intervenuto.
Ma quale intervento? Lei non ha fatto nessun intervento, cioè si è fermato apposta per dire due cose del genere, ma poteva farne a meno, caro Antonio. Cioè, quale intervento? Di quale intervento
continuate
sta parlando?
Così, continuate
ma
così.
Che vuol dire continuate così? Esprima qualcosa di compiuto, qualcosa di sensato, no?
Ma io per me l'ho espresso. Voi
e quale sarebbe?
Continuamente difendete una classe politica che
ma
fa
chi difende?
Pena,
ma chi difende? Ma chi difende cosa?
E così, e per darci contentino ve la prendete con questo qua che avrà speso 100.000 euro per una macchina quando questi rubano miliardi e miliardi. Tutto qua. Andate dove veramente rubano, non questo qua si è preso l'auto blu. Non è una su 100.000. Su via.
Bravo.
Buonasera.
Buonasera Antonio. Riprenda la sua strada, caro Parenzo. Allora.
Parenzo assente.
Chi è? Chi è che parla?
Uno al posto di Parenzo.
Chi è che ha preso il telefono? È andato in bagno come al solito, no?
Non lo so, è sparito. E
a chi ha dato il telefono?
A Tommaso Staiti.
Ah, Tommaso Staiti, buonasera, come sta?
Buonasera, lei?
Non c'è male, il mitico Tommaso Staiti di Cuddia.
Proprio lui.
Allora, come andiamo?
Beh, insomma...
Fini è sparito, il suo Fini è sparito dalla circolazione, morto, finito.
Ma no, deve rimettersi da presidente della Camera.
Vabbè, ho capito, signor Staiti, ma qui nel dibattito politico è sparito, mi sembra.
Penso che da settembre debba tornare. Magari rimettendosi da presidente della Camera.
Ma lei ha notizie da questo punto di vista? Cioè ci dice che Fini si rimetterà da presidente della Camera?
Ma io spero di sì.
Ah, lei spera?
Non ho notizie sicure, ma penso che se ha un minimo di senso politico, e credo che ce l'abbia, si rimetterà da presidente della Camera e riprenderà la libertà di parola, perché così com'è ovviamente un po' ingessato.
Molto ingessato. Rimanga lì in collegamento. Signor Benetazzo, che succederà nelle prossime ore, nei prossimi giorni? Lei che può vedere tutto in maniera più compiuta rispetto a questi propri sprovveduti che siamo noi?
Ma dal punto di vista finanziario o politico?
Ma no, politico magari lo lasci dire a noi, dal punto di vista finanziario.
Dal punto di vista finanziario abbiamo delle attese adesso che vengono continuamente spostate in avanti a fronte di questi salvataggi ultima ora che descrivono una fase quasi terminale per la Grecia. Noi dobbiamo in questo momento qua focalizzarci su quelle che sono le problematiche principali che ci sono in Unione Europea e sono problematiche di natura strutturale. Che cosa significa?
Che significa?
A distanza di oltre 10 anni ci rendiamo conto che l'Unione Europea e soprattutto l'euro sono una divisa, una moneta che è completamente fallimentare.
Ho capito, ma qui senza l'euro andrebbe peggio però.
E chi l'ha detto?
Chi l'ha detto?
Guardi, questa è una delle grandi fantasie che hanno raccontato a tutti quanti, soprattutto che per un paese come l'Italia l'euro ci ha salvato.
Non è vero invece.
Allora, ma a chi è servito l'euro? L'euro è servito a paesi come la Germania che hanno la necessità di avere rapporti di cambio monetari stabili con i loro principali partner che sono tutti attorno a loro, mentre l'Italia che per definizione è un esportatore.
Sì, ma questo appartiene al passato, in questo momento insomma, rappresenta un po', no? una sicurezza, o sbaglio? No?
C'è da fare anche un'altra considerazione.
E qual è?
Chi ha giovato, chi ha avuto maggior giovamento dell'euro in questi ultimi 10 anni? La classe politica italiana nostra.
Cioè?
Per quale motivo? Perché grazie all'euro ha potuto fregarsene altamente di andare a ristrutturare e ridimensionare il peso debitorio che aveva il paese, perché tanto se faceva deficit di bilancio poteva rifinanziarsi a tassi tutto sommato ridicoli e di favore, di cortesia, mentre se avrebbe avuto la lira sarebbe stata obbligata a instradare un processo di ridefinizione e soprattutto un piano di ristrutturazione del debito italiano a fronte del costo
che ha
il debito allora, ma che è la stessa problematica che ha in questo momento qui la Grecia.
Parenzo,
è obbligata ad andare sul mercato a chiedere 10-15 punti percentuali perché trovi degli investitori istituzionali che siano disposti ad investire per sottoscrivere il deficit.
Parenzo?
La stessa cosa l'abbiamo avuta
noi italiani. Che succede?
E questo
purtroppo non ne parla nessuno, perché ha fatto comodo a tanto la destra quanto la sinistra. Se noi avessimo avuto la lira dal 2000, l'attuale classe politica, a cominciare dalla dirigenza, sarebbe stata spazzata via per ragioni di incompetenza.
Hai capito?
Perché il primo anno chiudeva con
è la tesi di
Benedetto
che espone sempre, che vorrebbe tornare alla
poteva permettere di fare lo stesso tipo di risultato.
Mm. Ma Benedetto, ma secondo te è verosimile tornare alla lira?
L'azienda che oggigiorno perde denaro quotidianamente, a fine anno è costretto per risanare il buco che ha generato, andare sul mercato e chiedere un prestito. Se quel prestito le costa l'1-2%, non c'è nessun problema, ma se quel prestito le costa il 10-15%, è chiaro che o trova un buon dirigente oppure si rimette a risanare i costi della sua azienda. Ed è quello che sarebbe servito in Italia, ed è quello che recentemente ha detto Cameron con l'ipotesi di risanamento prospettata per l'Inghilterra, cioè il cosiddetto piano di austerity prevede proprio questo. Basta continuare a dare tutto a tutti ed iniziamo a ingerire la medicina amara, che è quella che serve adesso, che purtroppo in Italia nella destra, nella sinistra, nel centro, nella Lega vuole prospettare. Se veramente ci fosse qualcuno che ha a cuore il futuro del paese e soprattutto il suo risanamento, è quello che dovrebbe proporre a tutti i contribuenti italiani. Signori miei, adesso è arrivato il momento della pillola blu. La rossa ormai ve l'abbiamo data.
La pillola blu è un'altra cosa, però.
No, la pillola blu voi la confondete col Viagra, perché probabilmente ne passeggiate ogni giorno. Io la pillola blu, la pillola rossa, faccio riferimento al film Matrix, in cui per svegliarsi da un sogno uno dei principali protagonisti dà la pillola blu per svegliarlo.
Ho capito.
Un periodo di sonno.
Ah, non è la pillola blu, quella
che usa.
Vabbè, lasciamo perdere. Vabbè, ho capito.
Linguaggio del professore, chiaro, così quando parla così mi piace Benedetto, perché capiscono tutti. Bravo.
Ma come vi siete conosciuti voi due? Benedetto, come hai conosciuto
Parenzo? Ma io ho trovato il suo numero alla stazione centrale.
Parenzo l'ho conosciuto che faceva il cameriere in un locale di lap dance, aveva bisogno di arrotondare per pagare.
Ma non è così.
Ma davvero è così?
Ma sei matto? Benedetto, ma come? Abbiamo scritto due libri di fama internazionale. Di fama internazionale. No, Benedetto è veneto come me, io l'ho conosciuto andando sul blog. E niente, alla Sperling.
Lui dice di averti conosciuto in realtà in un altro contesto.
Lui è una persona simpatica, è un guascone, è una persona molto intelligente. E fa queste battute. Abbiamo fatto anche uno spettacolo insieme, teatrale, raccontando l'economia. E lui fa sempre queste battute. Poi è fissato col sesso, signor Benedetto.
Ah, è vero, quindi, Benedetto?
Sì, è fissato col sesso proprio.
Queste sono esternazioni da cui prendo la più assoluta distanza.
Ma non come parla con me nella sfida assoluta? Le ho detto che è fissato col sesso, mica con la mafia, la camorra, cioè non è reato questo paese, quindi.
Va bene, però dopo la borsa delle 20:30 avremo un collegamento speciale, perché è esclusivo alla Zanzara, ve lo dico dopo, 800 24 00 24, ci sentiamo tra qualche minuto. Eccoci qui, 800 24 00 24. Fra poco Parenzo ci dovrà lasciare, però ancora qualche minuto. Parenzo, no, aspetta un attimo, aspetta.
Che succede?
Innanzitutto bisogna sottolineare una cosa, come giustamente sottolinea Dago Spia, con la paura default, con la paura di un crollo totale, sono tutti diventati un po' agnellini, per cui Cicchitto dice siamo disponibili al confronto, Di Pietro gli emendamenti non saranno ostruzionistici, anche se poi il governo deve ritirare la fiducia, c'è una telefonata nel pomeriggio tra Cassini ed Enrico Letta, gli emendamenti comuni a saldi invariati, e poi ancora cose di questo tipo. Insomma, tutti sono concordi che bisogna approvare questa manovra nel modo più veloce possibile, anche se alcuni dicono sì, però non bisogna mettere la fiducia, eccetera eccetera. Va bene, vedremo. Collegamento speciale, caro Parenzo, con una persona che ci deve spiegare molte cose. Dal Ministero dell'Economia in diretta, Giulio Tremonti, buonasera.
Buonasera, guardi che non devo spiegare assolutamente niente.
No,
buonasera a tutti.
Buonasera, signor Ministro.
Ministro, buonasera.
Buonasera. Ci scusi ancora di questa telefonata improvvisa.
Ormai ci sono tristemente abituato.
Lo so. Però le vogliamo chiedere una cosa.
Dove abita intanto adesso? Perché dove è andato a dormire?
Ecco, questa è una domanda interessante. Dove è andato a dormire dopo quello spiacevole episodio? Per carità, lei non avrà nessuna
responsabilità. Guardi, Parenzo, sfonda una porta aperta, perché oggi sarà già la centesima persona che me lo sta chiedendo. Sì. Lei sa benissimo che da più giorni, per ovvi motivi di opportunità, ho cambiato sistemazione e non sarà certo lei la persona alla quale andrò a dire il mio nuovo indirizzo.
So, d'accordo, però...
No, perché in albergo, da un altro
in
amico...
In albergo, da un altro amico, a casa, alla Guardia di Finanza, c'è una foresteria anche al Ministero dell'Economia.
Guardi, queste battutacce, dai,
ma cruciale, come dai?
Passiamoci sopra, dai, non andiamo adesso a fare questo umorismo così facile da cabaret, da varietà, dai.
No, dai. Sempre dai, però dai, in realtà, scusi ministro, scusi. Io capisco che oggi c'è una situazione particolare in borsa e le domande potrebbero essere altre, però a noi
infatti però molto bene, le domande potrebbero sicuramente essere altre,
però
per
a noi
riguardare questa giornata.
Certo, a noi questo piccolo particolare però interessa molto, perché la questione della casa a noi un po' ci colpisce. E allora questa sarà l'ultima domanda, glielo posso assicurare. Ecco, non ci può dare un'indicazione? Lei è andato via, ha detto, dalla casa lì di via, non mi ricordo cosa, di via di Campo Marzio 24, e ha detto: mi trasferisco. Ora c'è un punto interrogativo. Lei sapeva
non
quanto...
Non c'è nessun punto interrogativo.
No, beh, questa casa, lei sapeva quanto costava?
Guardi, prima avete già fatto ascoltare le parole del ministro Calderoli, avete fatto sentire anche altre parole in cui si parla di cazzetti piccoli e cazzetti grandi. Guardi, sì, le ho sentite di tutti i colori quest'oggi. Possiamo cambiare argomento, anche perché devo andare. Ecco, se
va bene, ha ragione, ha ragione.
La manovra di altre cose più...
Anche Parenzo deve andare.
Io devo andare e vi saluto. Ministro, un abbraccio forte e la prossima volta stia attento a dove va in casa, insomma.
Va bene,
guardi, senza questo consiglio non sarei riuscito a dormire, Parenzo, dai.
Sei sempre piccato.
No, vai piccato, giustamente tu te ne sei andato in questo modo e la cosa, insomma, non può funzionare così. Comunque, ministro, ci dia una sua interpretazione, ecco, della giornata, tenuto conto che, per esempio, qui a Radio 24 è intervenuto Prodi dicendo che non è il caso di fare un altro governo, è importante invece che ci siano delle, come dire, delle intese tra maggioranza e opposizione su alcuni punti. Prodi ha anche detto che il governo, il Presidente del Consiglio dovrebbe parlare al Paese e approvare delle misure urgenti. Ci sono delle misure più urgenti, cioè misure urgenti al di là della manovra che possono essere approvate?
Io ritengo che bisogna dare un segnale forte.
Sì?
La manovra è sicuramente fondamentale. È partito oggi, come lei sa, l'esame della manovra in Senato, domani al ritorno dalla riunione dell'Ecofin vedrò una delegazione della maggioranza per fare il punto sulle eventuali modifiche da introdurre al decreto durante l'esame in commissione bilancio. Il tempo è scarso, molto scarso,
bene,
perché la manovra deve approdare nell'aula di Palazzo
Benissimo.
Madama martedì 19, ma mi auguro che le cose si risolvano entro questa settimana.
Senta, un'ultima cosa, ma lei ha detto, lei, qualcuno pensa che lei si senta un po' Dio, cioè che senza di lei tutto...
Da dove ha tratto queste verità assolute, mi perdoni?
No, ma io non è che ho tratto, è che qualcuno sostiene, beh, Berlusconi si sente, cioè Tremonti si sente un po' Dio, si sente cioè superiore a tutti, si sente più intelligente di altri, insomma, lei ha dato anche del cretino...
responsabilità, guardi.
Lei ha dato anche del cretino a un altro ministro, insomma.
Ma dai, adesso andiamo a rispondere, guardi...
Beh, andiamo a rispolverare, è
sappiamo,
successo.
Sappiamo, mi lasci finire, per favore.
Sì?
Sappiamo che il quotidiano Repubblica si diverte a divulgare video in YouTube.
Eh beh, non è che divulga, l'avete detto durante la conferenza stampa. Non
poi
è...
Brunetta fuori onda non li considera anzi alla stregua di intercettazioni illegali.
Appunto.
Però l'episodio della conversazione intercettata la dice lunga sul grado di rispetto della privacy da parte di certa... informazione.
Certa.
Comunque abbiamo chiarito,
vabbè. È contento del matrimonio di Brunetta?
Gli ha
fatto,
guardi,
gli auguri?
Anche a tal punto, perché non intervistate Brunetta?
Gli ha fatto gli auguri?
Perché dovrei, dai, ma Cruciani, ma sì, faremo gli auguri.
Faremo gli auguri, ancora non gliel'ha fatti. Vabbè.
Non mi sembrano le domande da zanzara. Comunque, ripeto, mi aspetta. Meno
vabbè.
Male che non c'è più Parenzo, perché sennò la cosa sarebbe proprio crollata miseramente. Dai.
Va bene, buona serata, ministro.
Buona serata.
Buona serata. Giuseppina da Torino, buonasera. Signora Giuseppina?
Pronto?
Sì, dica.
Buonasera, buonasera a tutti. Senta, io avevo una proposta da fare.
Faccia questa proposta.
Che ci penso è come risolvere questo problema del cambiare i personaggi della politica italiana. E avevo questa proposta. Pensavo che trovando un volontario disposto a caricarsi tutti questi ministri su un grandissimo aereo, un jumbo, dove possano starci veramente tutti quelli che per questi anni, da quando io ero bambina ad oggi, si stanno angosciando sempre con gli stessi nomi, sempre con gli stessi cognomi, dotandoli tutti di un paracadute, perché non deve essere una cosa cruenta, cattiva, dove questi muoiano, succedano delle cose. Quindi dotati di un paracadute su questo grande jumbo, quando si arriva in un'isola che sia isolatissima, circondata tutta dal mare e dagli oceani, li si scaraventa tutti giù su quest'isola e lì li si lascia, in modo che possano dialogare tra di loro, verificare, fare quello che vogliono, e vediamo così quali sono e quanti quelli che sopravviveranno, procurandosi da mangiare, uccidendo le belve feroci se ci saranno. Insomma, creando una specie di isola del parlamentare, in modo da poter verificare se effettivamente qualcuno di loro è in grado di cavarsela, come ce la caviamo tutti noi in questo mondo.
Sì, magari non c'è bisogno proprio di fare un'isola dei famosi, dei politici, con un kit di sopravvivenza. Giuseppe da Treviso, buonasera.
Salve, buonasera.
Dica.
Allora, io sono saltato sul treno dell'auto quando avete intervistato Scajola, perché mi sto chiedendo con che faccia tosta sto signore qua si ripresenta dopo quello che ha combinato con Biagi, perché bisogna ricordare che ha dato...
Ma è un po' di tempo che si è ripresentato, è diventato ministro una seconda volta,
No, 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 ma ha dato dei rompicoglioni a Biagi,
sì.
Si ricorda?
Sì, come no, certo che ricordo.
Va bene. E adesso ancora la faccia tosta di dire, sono risaltato su per la seconda volta sulla sedia in auto, quando ha detto che, ma sai, i politici hanno talmente tante cose da fare che la preoccupazione della casa, l'affitto, ma come si fa? Io mi chiedo, siete voi che sbagliate, non dovete intervistare sta gente mezza condannata sotto processo?
No, veramente mezza condannata no, però comunque si può discutere su intervistarli.
Allora, non dovete dare spazio a questi personaggi.
Vabbè.
Come Moggi non dovrebbe andare nelle trasmissioni sportive,
ma si figuri.
Uno è condannato, uno è stato riconosciuto che è una persona che non si comporta correttamente. Quindi voi, come gli altri, dovreste mettere alla porta sta gente qua, vedreste che nel giro di poco tempo spariscono dalla circolazione. Invece sempre per lo scoop, sempre per questo, sempre per quello. Se io fossi la famiglia Biagi, io a quel signore là avrei cambiato i connotati, solo che hanno a che fare con delle persone corrette, delle persone stimate, che si tengono il loro d'onore e che si comportano correttamente. E sti personaggi qua hanno la faccia tosta, per non dire la faccia di bronzo, per non dire qualcosa di peggio, di ripresentarsi e di dire cosa, di sentenziare che cosa, la speculazione internazionale. Ma se non sa neanche chi ha pagato la sua casa, gli diamo la capacità di gestire che cosa?
Nessuno gli dà la capacità di gestire nulla, non siamo noi che gli diamo la capacità a qualcuno di gestire qualcosa.
Non so io, siamo pieni di gente intrallazzata con la mafia, i Cuffaro, il Milanese.
Il Cuffaro è in carcere, veramente.
Come?
Cuffaro in carcere, le voglio segnalare.
Ma proprio per questi motivi qua, siamo tutti di quella gente là, adesso quello del PD, io non è che voglio, però mi sembra che a destra ce ne siano parecchi, e il presidente che dice non darò un soldo, ma come, c'è una sentenza, stia zitto, la figlia che dice non esproprio di cosa? Di cosa? L'esproprio di quando è successo l'altra volta? Ma non lo so io, ma veramente sta gente non so.
Bene, bene, si sfoghi Giuseppe, si sfoghi, grazie.
No, ma è così comunque.
No, è così, adesso bisogna vedere. Comunque, insomma, raccogliamo il suo sfogo e andiamo a sentire cosa succede nelle strade italiane. Siamo qui alle 20.46, 800 24 00 24, verso la conclusione di questo lunedì alla Zanzara. Roberto da Trani, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Io ho una precisazione che volevo fare. Lei ha detto a un precedente ascoltatore che noi nominiamo, leggiamo il governo. Noi al limite eleggiamo un gruppo di nominati, quindi più di questo non possiamo fare.
Sì, però lei, Roberto, comunque in ogni caso ha la possibilità di scegliere una lista, lista. Poi se qualcuno in quella lista non le piace,
tra un ronzino e un asino, è un
se ci sono ronzini può anche non votare, insomma.
Questo però ci limita la democrazia, capisce? Quindi è il cane che si morde la coda. Se non voto non utilizzo il mio unico mezzo di democratico.
Ma non
se
è vero,
voto,
ma non,
come no?
A lei può non piacere, a lei può non piacere qualcuno che è nelle liste e non votarlo.
Ora se lo metto tra i primi,
ma questo vale sempre, questo vale sempre
meccanismo. No, beh, se io sono ventenne, è vecchio sistema, se ero ventesimo ma ero bravo arrivavo primo, non va bene al partito, noi dobbiamo subire. Il problema principale ulteriore a questo, che è già un problema di natura,
il problema è il rapporto che si instaura poi, come giustamente osservava nel fine settimana Ernesto Galli della Loggia, o forse stamattina, non ricordo bene, è quello del rapporto che si instaura tra l'eletto e il capo partito, che è un rapporto un po' perverso, perché l'elezione
è un po' subordinato, quindi non libero, non democratico, non di possibilità di dare il proprio pensiero qualora fosse contrario.
Vabbè,
al
andiamo oltre. Dopo...
Ma detto questo, poi c'è un problema, il nostro debito pubblico, che è quello che ci appanaglia, oggi stiamo subendo le conseguenze di questo. Ma la cosa paradossale che io notavo, che gente come Bindi, Casini, D'Alema, Fini erano quando facevano il debito pubblico e oggi vogliono proporci la soluzione. Poi non, casomai ho dimenticato qualcuno che oggi è in forza, è nel partito nel partito di Berlusconi, che non ricordo, casomai era da quelle parti. Quindi noi siamo continuamente governati da gente che ci ha messo con la M sino al naso, che ci sta superando e oggi vuole essere la soluzione del tumore quando loro lo sono. Ed è paradossale, quindi siamo un cane che si morde la coda e lei fa bene a ironizzare.
Cioè lei dice le stesse persone che oggi suggeriscono una cura da cavallo, i sacrifici sono gli stessi che nel passato non hanno fatto nulla per risolvere.
Hanno sperperato il denaro pubblico. Io se avessimo tempo racconterei episodi di vita reale dove vedi, casomai conoscevo.
Roberto, non la sentiamo più. Luciano d'Alessandria, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Vorrei parlare della sentenza Fini vs Cira. Niente, dicevo questo, che mi sembra strano che su tutti i giornali quotidiani e telegiornali del paese la notizia principale sia quella se sia giusto o no che la Fini Invest debba pagare a risarcimento la Cira. E venga così tenuta sotto traccia, secondo me la notizia principe, che in qualsiasi altro paese del mondo, a mio parere, avrebbe provocato un terremoto politico, e cioè che il Presidente del Consiglio sia stato sentenziato da giudici terzi, e non solo da due, ma da sei giudici terzi, in vari anni di processi, che il Presidente del Consiglio è un corruttore di giudici. Cioè una cosa gravissima a mio avviso, una cosa pazzesca, eppure questa cosa qui viene passata sotto traccia invece viene dato risalto al fatto se sia giusto o meno che la Fini Invest debba pagare De Benedetti. Vorrei capire cosa ne pensa lei di questa cosa.
Vuole
come
che
mai
ne pensi?
Questa notizia, come mai questa
non
notizia
è una notizia nuova, è diciamo questi tre giudici in sede civile dell'appello hanno, secondo me anche un po' esagerando nell'interpretazione della sentenza, o comunque nel tipo di sentenza che hanno fatto, che era una sentenza civile, scritto anche delle cose di cui riportava ampiamente ieri, per esempio, il Corriere della Sera, dicendo che Berlusconi era impossibile che non sapesse, eccetera, eccetera, dunque lui il dominus dell'atto corruttivo. Non mi sembra una grande novità, certamente è un qualcosa di diverso rispetto alla sentenza sempre civile di primo grado. Luciano, grazie. Non mi pare che questa notizia venga silenziata comunque. Giorgio da Belluno. Dica, signor Giorgio.
Ma io sono un presidente della comunità montana.
Bene, da eliminare le comunità montane.
Certamente, perché i presidenti delle comunità montane non ricevono indennità di carica come non ricevono indennità di carica.
Sì, ma sono da eliminare. Sono da eliminare lo stesso le comunità montane, anche se lei non prende un euro.
Ma siccome stiamo parlando dei costi della politica,
sì,
io ne ho abbastanza di sentire i costi della politica solamente per quanto riguarda le grandi categorie parlamentari, consiglieri regionali, presidenti di provincia e questa gente qua. In questo paese ci sono decine di migliaia di amministratori che fanno praticamente volontariato. Allora, dividiamo i costi della politica tra chi fa politica gratuita, di volontariato, perché quando io parto da casa mia e vado in comunità montana a firmare alcune carte di qualsiasi tipo e spendo un euro di gasolio, non spendo dei miei, e ci sono decine di migliaia in questo paese di consiglieri comunali e di amministratori che fanno lo stesso lavoro mio gratuitamente, i costi della politica non sono questi, i costi della politica, però quando io vado al bar a bermi il caffè, sento questo...
Vabbè, ma lei deve sentirsi in qualche modo libero da queste critiche, non ricadendo le sue cariche sulla comunità e le sue spese sulla comunità tutta. Ripeto, al di là del fatto che lei non prenda un euro, io non riesco ancora a concepire l'importanza di una comunità montana. La ringrazio, signor Giorgio. Mauro da Mantova, veloci, ci abbiamo la conclusione, tre minuti, voglio interventi veloci, scoppiettanti. Mauro.
Pronto, buonasera, Cruciani.
Eccoci.
Allora, è fortunato Parenzo che non c'è, se no lo massacro.
Lo so, ma è andato via stasera.
Perde sempre l'occasione per piacere. Sparo di quelle pavanate che non...
Per esempio? Per esempio?
Ma quella che ha detto su Scaiola, mi sembra, no? Quella che ha detto che non sa che uno gli paga l'affitto, ma se andiamo a scovare tutte le porcherie che hanno fatto gli altri in 65 anni di Repubblica... Cioè,
vabbè, al di là di questo, poi?
Ma al di là di questo, io Scaiola lo amo alla follia.
Addirittura.
E le spiego anche perché.
E perché?
Io ricorderò sempre, gennaio 2010, conferenza stampa, dichiara in TV, il tempo dei finanziamenti alla Fiat è finito. Dopo una settimana è saltato. Che strana coincidenza.
Vabbè, adesso Mauro.
Che strana coincidenza.
Vabbè, ok. Lei ama la follia Scaiola per questa roba qua.
Sì, perché la Fiat è 100 anni che campa addosso.
Ma adesso che c'entra la Fiat in questa discussione? Ma non c'entra niente.
Un mese e 3 settimane per tirare la fattura dalla Maserati.
Va bene. Grazie. Giuseppe da Pavia, buonasera.
Buonasera a voi in studio e buonasera agli ascoltatori.
Dica.
Ascolti, mi dispiace, diciamo, intervenire dopo il fidanzato di Scaiola, però volevo proprio dire qualcosa a suo proposito.
Sì.
Nel senso che prima in studio avete detto che in qualche modo voi giornalisti siete costretti a intervistare
Scaiola. Ma non siamo costretti a intervistare Scaiola manco per niente, scegliamo di intervistare Scaiola perché vogliamo tirare fuori da Scaiola qualche notizia, punto.
Ok, però io questa cosa la metterei in relazione col fatto che chi nomina Scaiola e come Scaiola tanti altri è in qualche modo incoraggiato a nominare persone, fra virgolette, innominabili per il semplice motivo che a tutti sembra normale, tant'è che vengono intervistati, nessuno gli fa parole dei propri problemi, come se fosse normale che una persona che ha avuto un determinato tipo di coinvolgimento in affari ancora da chiarire, che ne dica lui, possa tranquillamente rivestire qualsiasi tipo di incarico pubblico in qualsiasi sede. Stiamo assistendo alla chiusura di un giornale con un secolo e mezzo di storia per una questione di correttezza deontologica.
No, non è una questione, solo una questione di correttezza deontologica.
È anche una...
No, ma
una
guardi che non mi pare solo una questione di correttezza deontologica. E comunque non...
Sono d'accordo, come non è correttezza deontologica, per esempio, che l'Ordine dei giornalisti italiani non abbia radiato personaggi che hanno ammesso candidamente di aver percepito stipendio da servizi segreti di un paese straniero, per esempio.
Per esempio chi, scusi?
Si trattava del... non mi ricordo il suo nome in codice.
Vabbè.
Era un albero strano.
Lasciamo perdere.
L'ex vice direttore di Libero.
Vabbè. Non c'entra niente, non erano servizi segreti stranieri, lei si sbaglia. Comunque, rimandiamo questa discussione perché, come sente, il tempo è scaduto. A domani 18:30 alla Zanzara, ciao.
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo, soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello, soltanto tu.
Ricordati che devi morire.
Com'è?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me lo segni proprio, c'è una cosa, non mi preoccupare.
Radio 24, la passione si sente.